Grazie Antonio, grazie a tutti. In primo luogo perché diciamo, il mio principale ringraziamento va rivolto a te perché mi hai concesso di prendere parte a questo convegno in memoria di Ubaldo. Anch'io ho avuto la fortuna di lavorare sia pure per poco tempo con Ubaldo Poti e quindi ho avuto l'opportunità di apprezzarlo fino in fondo. Le parole che sono state dette credo gli abbiano reso giustizia fino a un certo punto, perché se ne potrebbe parlare veramente a lungo di questa figura così importante. Quello che, ecco, solo brevemente tengo a dire è questo, che molto probabilmente la gran parte delle persone che sono presenti oggi in sala non hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Però importante è il fatto che dopo tanti anni ancora ci sia la voglia, no? E il desiderio di ricordarlo, e questo secondo me è il messaggio più importante. Sta a significare che veramente Ubaldo Poti ha lasciato un segno indelebile nella pubblica amministrazione e, diciamo, in ciascuno di noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Dico solo ancora tre parole, guardi, lo dico perché c'è la signora Poti e sento di dovergli questo breve sentito messaggio. Io Ubaldo non lo posso ricordare per le sue doti professionali, perché all'epoca, diciamo, sia perché lui era ovviamente molto al di sopra di me, forse anche dello stesso Antonio, no? E quindi noi non ci sentiamo oggi di dire ma quanto era bravo, lo hanno detto altri, diceva bene anche il professor Scognamiglio, lo si rintraccia ancora oggi addirittura nei siti web. Però Ubaldo era caratterizzato, secondo me, da queste cose, dal suo meraviglioso sorriso, dalla sua ironia, dalla sua semplicità, dalla sua compostezza, dalla sua gentilezza e dal desiderio di lavorare con serenità e con gioia. Queste sono le caratteristiche di Ubaldo. Allora, scusate, vado adesso al tema odierno, e in modo sintetico, diciamo, accolgo l'invito di Antonio di non fare un intervento eccessivamente pesante, perché almeno sviluppiamo un pochino il confronto. Parliamo della contrattazione. La contrattazione ha avuto fasi alterne, ha conosciuto momenti abbastanza diversi da quando è stata introdotta, vale a dire dal 94 ad oggi. Ci fu un primo periodo, quello in cui si parlava della necessità, della importanza della privatizzazione del rapporto di lavoro, in cui facemmo le prime esperienze di contratti collettivi e, detta molto sinteticamente, noi demmo, secondo me, dei risultati sufficientemente apprezzabili per quelle che erano le aspettative dell'epoca, cioè riuscimmo a introdurre le regole sostanziali di assimilazione del rapporto di lavoro pubblico al rapporto di lavoro privato, come dire, disegnando una prima cornice e quindi un primo, come dire, gruppo di norme e di regole che dovevano essere sostituite rispetto a quelle che eravamo abituati a conoscere di stampo amministrativistico e che derivavano dalle vecchie regole dell'accordo quadro e del recepimento degli accordi collettivi all'interno dei vecchi decreti del Presidente della Repubblica. Quella fu una fase, io penso di reputo una fase positiva, certamente innovativa ed interessante. Successivamente a quel periodo che io colloco grosso modo verso la fine del 98-99, intervennero un paio di novità rilevanti. La prima novità fu che si sentì la necessità di individuare dei distinti soggetti che si configuravano come datori di lavoro. In origine il datore di lavoro pubblico era solo ed esclusivamente lo Stato centrale, e lo Stato centrale emanava direttive, dava indicazioni all'agente negoziale che dovevano essere valide e, come dire, utilizzabili in tutti i settori della pubblica amministrazione, che sono variegati tra di loro. Cioè, in quel periodo, quando ci giungeva l'atto di indirizzo firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Dipartimento della Funzione Pubblica, erano delle indicazioni che per noi dovevano valere tanto per il comunello di 8 abitanti quanto per il mega ministero. Quindi c'era un unico, un'unica linea guida da seguire. Verso la fine degli anni, insomma intorno al 98-99, si decise invece di distinguere le amministrazioni per grandi gruppi omogenei e quindi concedere a ciascuno di questi grandi gruppi omogenei la capacità di dare, di fornire distintamente, separatamente all'agente negoziale delle specifiche indicazioni che dovevano essere utili a dettare le regole del negoziato e quindi a concludere dei contratti collettivi che avessero delle caratteristiche leggermente diverse gli uni dagli altri, più aderenti, che si attagliassero meglio alle necessità dei singoli settori. Questo di per sé è evidente un fatto positivo, non si può giudicare negativamente. L'unico aspetto parzialmente critico che mi sento di sottolineare è che probabilmente in quella fase se ne scelsero un po' troppi di settori, cioè oltre a identificare come comitati di settore quelli che veramente lo meritavano, penso autonomie locali, penso le regioni, penso, che so, posso arrivare a pensare anche alle università, cioè dei grandi blocchi di amministrazioni che hanno effettivamente una necessità di esprimere delle esigenze che si tramutano in regole differenti nell'ambito del rapporto di lavoro. Viceversa, in altri microsettori, cioè più piccoli settori, come gli enti pubblici, che non sono piccoli ma sono fortemente assimilabili alle amministrazioni centrali, penso agli enti di ricerca che pure, insomma, voglio dire, non hanno delle connotazioni così specifiche da meritare addirittura di un contratto che differenzi fortemente le caratteristiche del rapporto di lavoro. Ecco, questi microsettori, anche perché l'esperienza noi l'abbiamo vista sulla nostra pelle, non ha fornito, come dire, dei risultati realmente tangibili. Tuttavia, senza farla troppo lunga, questo fu un elemento di forte novità di quel periodo, accompagnato a che cosa? All'introduzione della vera e propria contrattazione integrativa. Prima non esisteva, si chiamava contrattazione decentrata, cioè si regolavano a livello di amministrazione solo piccoli dettagli che derivavano dal contratto nazionale. La contrattazione integrativa, che invece era tipica del mondo del lavoro privato, è qualcosa di più, cioè è un modo attraverso il quale il contratto nazionale mette adatta il vestito, lo cuce esattamente sulle esigenze della singola amministrazione. Ed era anche questa un'importantissima sfida da cogliere. Tuttavia, cosa è accaduto? Cos'è che non ha funzionato in questo nuovo schema? Non ha funzionato una cosa molto semplice, che le amministrazioni che erano dotate di capacità finanziaria propria, cioè quelle che avevano la possibilità di imporre imposte sul territorio, avevano un autonomo bilancio, hanno utilizzato questa circostanza per interpretare, io uso questa espressione, ma insomma si potrebbe essere anche un pochino più coloriti, ma insomma per interpretare lo spazio che i contratti nazionali concedevano ai contratti integrativi come la opportunità per aumentare in modo sensibile le risorse che venivano destinate alla contrattazione di secondo livello. Ora, questo non è che sia di per sé un male, tuttavia questo doveva essere accompagnato anche a degli evidenti recuperi di produttività che qualcuno a un certo momento ha detto che sembravano non essersi effettivamente verificati. Ora, tutto questo evidentemente ha posto degli interrogativi e ci si è detti: ma forse allora qualcosa non va, i ministeri, i settori statali, quelli centrali, quelli per i quali i margini di autonomia non esistono, debbono viaggiare ad andamenti retributivi, come dire, sotto stretto controllo, sotto stretta sorveglianza. Invece quei settori che hanno possibilità di aumentare l'ICI o aumentare, adesso non più l'ICI, insomma, quella parolaccia che neanche possiamo più pronunciare, ma comunque tributi che vengono chiesti a livello locale, questa loro capacità, questa loro autonomia si può tradurre nella possibilità di aumentare senza regole molto stringenti o precise volumi retributivi a livello di contrattazione decentrata? Allora il governo in un certo momento ha detto: no, qui bisogna prestare estrema attenzione e cominciare a rivedere tutto l'impianto. E fu così che in realtà noi ancor prima di quella che è la crisi finanziaria che vediamo oggi e leggiamo oggi sui giornali, subimmo come pubblica amministrazione degli interventi fortemente restrittivi, perché a ben vedere l'insieme delle regole che oggi costringono tutti noi a essere sostanzialmente bloccati nascono forse un anno prima, un anno e mezzo prima della, tra virgolette, catastrofe finanziaria che stiamo vivendo oggi. Perché ci si era accorti che la dinamica complessiva delle retribuzioni di fatto, attenzione, non quelle contrattuali, di fatto, della pubblica amministrazione si era discostata da quella del settore privato e si era ovviamente discostata anche dall'andamento del tasso di inflazione. Quindi noi oggi ci troviamo in presenza, ve li elenco, di una serie di interventi che sono stati, come dire, una raffica di mitragliatrice, a partire da blocco della contrattazione per 3 anni dal 2010 al 2012, divieto di prevedere aumenti superiori al 3,2% per i contratti del 2008-2009 che non erano ancora stati stipulati, sottoscritti nel 2010. Blocco delle retribuzioni individuali, nessuno può guadagnare un centesimo di più di quello che stava guadagnando durante l'anno 2010, pure se promosso, pure se fa una progressione, guai mai, mette i gradi, mette i galloni, ma continua a prendere esattamente quello che prendeva prima. Blocco della contrattazione delle risorse destinate al secondo livello di contrattazione, questo si lega con quello che dicevo poc'anzi. Quindi intervento anche lì, cioè pure per quelle amministrazioni che avrebbero potuto utilizzare dei margini, magari perché avevano effettive capacità finanziarie, interviene il legislatore nazionale e dice fermi tutti, siamo fermi per alcuni anni per verificare lo stato delle cose. Riduzione proporzionale dei fondi della contrattazione integrativa allorquando si diminuisce la consistenza numerica del personale, cioè siamo in 10, va via un nostro collega, si va in 9, si divide il fondo per 10 e si toglie un decimo. Quindi questo sempre come ulteriore misura di forte razionalizzazione e di forte contenimento. Congelamento di tutti gli automatismi stipendiali. Chi ce l'ha gli automatismi stipendiali oggi? La scuola, un po' ce l'ha la ricerca, alcune categorie della dirigenza militare, gli altri non ce l'hanno, però questi settori Morzilli suggerisce, chi ce l'ha? I professori universitari, ecco, qualche piccola categoria di privilegiati, magistrati ce l'hanno, però bloccati anche loro, pure loro conseguono eventualmente il diritto a percepire l'automatismo, ma questo automatismo viene messo in cassetta di sicurezza e gli verrà corrisposto senza arretrato nel momento in cui finirà questa cesura, questa, come dice, misura di congelamento. E questi sono i congelamenti. Poi si aggiungono un'altra serie di interventi che sono i tagli. Avevo detto di essere breve, ma ce la faccio. Riduzione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile, il 50% di tutto quello che era stato speso nell'anno 2009. Tagli su missioni, limitazioni sull'utilizzo del mezzo proprio. Riduzione delle spese di formazione. Riduzione delle indennità e dei rimborsi per trasferimenti da una sede all'altra. Riduzione delle retribuzioni più elevate per coloro che guadagnano oltre 90.000 euro, un taglio del 5%, e coloro che hanno tra 90 e 150 e il 10, se non sbaglio. No, tra 90, oltre 150 e il 10, tra 90 e 150 e il 5. Istituzione della Commissione Giovannini, che a un certo punto ha buttato la spugna perché veramente gli veniva chiesto troppo, gli si era detto vai a vedere quello che succede in tutto il resto del mondo, ci dici quanto guadagnano gli altri così noi gli mettiamo il tetto a tutti i nostri. Poverino si è reso conto che sarebbe stata un'impresa assolutamente impossibile, con una lettera disperata ha detto guardate, avete fatto già abbastanza, trovate un altro sistema. E l'altro sistema è stato individuato in tempi rapidissimi, adottando un tetto unico di pari alla retribuzione del primo presidente di Corte di Cassazione, che diciamo diventa un tetto invalicabile per ciascuna delle singole funzioni che svolgono funzionari pubblici, che ammonta a poco meno di 300.000 euro l'anno. Orbene, e poi vado a concludere. Io direi che noi il prezzo della crisi lo stiamo pagando già da qualche tempo, no? Insomma, ormai è qualche annetto che siamo messi sotto pressione. sarebbe giunto il momento probabilmente di fare una riflessione un po' più ampia per capire invece come provare a uscire da questa situazione di stallo che ci mette in grave difficoltà. È necessario, a mio modo di vedere, agire su due fronti.
Mi posso mettere più vicino a te che sto coso mi cieca?
Allora, agire su due fronti. Il primo fronte su cui agire è certamente quello di rimettere ordine a questa vasta gamma di interventi di controllo. Perché a ben vedere tutti questi provvedimenti, tutti questi blocchi, misure, hanno delle caratteristiche un po' particolari, perché si connotano per il fatto che alcune di esse vanno a puntare direttamente sul singolo capitolo di bilancio, sulla singola voce specifica, cioè va a colpire quanto ha speso l'ufficio territoriale della motorizzazione civile di Latina per le missioni nell'anno 2009 e le blocca. Un altro provvedimento dice blocchiamo la contrattazione nazionale, un altro dice blocchiamo, usiamo il patto di stabilità per gli enti locali. Allora, attenzione, mettiamo ordine nelle cose, no? Viene da dire, che bisogno c'è di intervenire su dei livelli così differenti, no? Arrivare così puntuali su quella singola posta del bilancio e poi invece dettare una regola così di carattere generale come quella del patto di stabilità e crescita o come quella del vincolo della spesa come si fa nei ministeri. Verrebbe da riflettere, facciamo una bella cosa, vincoliamo le cornici più ampie, no? Limitiamoci a delimitare il campo di azione all'interno di cornici più ampie, rendiamole più mordenti, più stringenti, nel senso che accompagniamo rispetto a questi provvedimenti delle forti sanzioni, cioè chi non rispetta il patto di stabilità deve subire delle pesanti sanzioni, o chi non rispetta il limite di spesa complessivo deve subire delle pesanti sanzioni, ma lasciamoli tranquilli, liberi di avere delle leve di azione, dei margini di aggiustamento che gli consentano di decidere se assumere una persona di più, assumere una persona di meno, dare 50 euro in più o dare 50 euro in meno, cioè consegniamo delle leve gestionali a chi deve operare. Noi siamo un mondo assolutamente variegato, abbiamo 3 milioni e mezzo di persone, 20.000 amministrazioni, è inimmaginabile che una regola calata dal centro, dalla legge, addirittura dal Parlamento, possa essere quella una regola che risolve automaticamente i problemi e le difficoltà di 20.000 soggetti, è impensabile. Quindi bisogna procedere, secondo me, verso una razionalizzazione, una ripulitura di tutte queste disposizioni. Ora, io so che i detrattori di questa mia tesi sostengono sì, fai bene tu a dire, ma guarda che fino a che non sono state fatte queste raffiche di mitra, come le ho chiamate poc'anzi, i risultati non si sono visti. Invece oggi, dal tuo rapporto semestrale, cioè quello che noi pubblichiamo periodicamente in Aran, si evince con tutta chiarezza che la massa salariale complessiva della pubblica amministrazione è stata messa in sicurezza, cioè quei 180 miliardi che costavamo tutti noi nel 2010 stanno diventando 179, 178 e certamente non vanno oltre. Questo è un fatto, però questo sta a significare molto probabilmente che la validità del vincolo esterno, quello a cerchio concentrico che si piazza al di fuori, evidentemente non è sufficiente. Tu se invece sei in grado di dire io lavoro sui vincoli esterni oppure lavoro su un aggregato complessivo più di carattere generale, non ho necessità di intervenire in modo puntuale. Ok, ultima cosa e poi mi taccio. Prendo spunto un po' da quello che è accaduto alcuni giorni fa a Funzione Pubblica, quando, ora non ci sente, il dottor Naddeo ha stracciato la riforma Brunetta. Diciamo, non ci ha sentito.
Che, scusa?
Niente.
Dicevamo, gente fuori.
No, ma dicevamo una cosa che non ti interessa. Al di là delle battute, che cosa è successo? È evidente che lì qualcosa si è iniziato a muovere, ma perché si è iniziato a muovere? Per le ragioni che vi dicevo poc'anzi. Noi abbiamo cominciato prima della fase più avvelenata della crisi, avendo cominciato prima cominciamo a subire delle tensioni a livello, diciamo, interno, che dobbiamo iniziare a gestire. Quali sono queste tensioni? Sono le tensioni in parte sindacali, in parte delle stesse persone che lavorano nelle amministrazioni, che hanno bisogno di alcune risposte, cioè devono sapere dove andiamo. Non è possibile che noi tutti i giorni sui giornali leggiamo e da domani spending review, e da domani caccia al dipendente, e da domani acchiappiamo e li trituriamo. Per carità, poi quando si vede su Striscia Notizia, come l'altro giorno, scene raccapriccianti di quelli che timbrano, vanno a fare la spesa, poi ritornano, eccetera, hanno fatto una cosa che era veramente dura da digerire. Quelle purtroppo sono situazioni che fanno male a tutti noi, però come in tutte le situazioni, quelle sono 5, 10, 15, ma anche 1000, anche 10.000, noi siamo 3 milioni e mezzo. E noi dobbiamo tutelare tutti quegli altri che invece vanno tutti i giorni seriamente e svolgono con onestà e dedizione i propri compiti e le proprie mansioni. Quindi, piccolo segnale, questo protocollo di qualche giorno fa ha in sé dei contenuti che certamente vanno valorizzati, perché in qualche misura fanno capire che, ad esempio, sulla parte che riguarda il rapporto con le relazioni sindacali, si era passati da una situazione che era effettivamente eccessiva, quando c'era una partecipazione eccessivamente marcata delle organizzazioni sindacali a livello di contrattazione integrativa, che arrivavano a contrattare anche i micro aspetti delle necessità delle singole organizzazioni. Questo per ragioni che adesso non mi sto a dilungare, ma insomma sarebbe interessante. Ovviamente no, la colpa non è quasi sempre più dalla parte del datore di lavoro che dalla parte dell'organizzazione sindacale, che fa il proprio mestiere, quello chiede, ma diciamo non siamo riusciti a noi a opporre la giusta resistenza, perché ricordo a tutti che l'organizzazione del lavoro non è mai stata oggetto di contrattazione. C'è stato, come dire, un trascinamento dall'alto verso il basso delle forme relazionali sindacali, per cui quello che magari era concertazione è divenuta contrattazione, quello che era partecipazione è diventata concertazione, e via dicendo. E per risolvere questo tipo di problematica si era ritenuto, diceva, allora sai che facciamo? Delimitiamo con la nuova formulazione dell'articolo 5,2 tutto nel micro recinto dell'informazione, per cui il sindacato, io oggi gli faccio fare la contrattazione sulla parte che la legge gli consente, cioè la famosa riserva su tutta la parte retributiva, e confino in un recinto microscopico dell'informazione tutto ciò che non riguarda questo aspetto. Beh, probabilmente anche in questa circostanza si è ceduto un tantinello, tanto più che ci troviamo in una fase di stallo così complicata.
Faccio il convegno, non faccio il gestore della sala, capito? Perciò la sto invitando ad andare lì e fare il suo dovere, ma a me non venga più. Cioè io mi devo preoccupare che...
No, niente, per carità. Ma comunque ho quasi terminato.
Però devi far breve.
Ho perso il filo. No, fatemi concludere. Solo due parole di conclusione. Due parole di conclusione che sono queste. C'è quindi la necessità di rivedere questo modello relazionale. Io, ecco, un avvertimento. Siccome ovviamente ci sono state critiche da più parti su la necessità o meno di arrivare a questo tipo di intesa, perché è una riapertura al sindacato, non è una riapertura, ecco, quello che va detto, che diciamo, questo è un protocollo che come dire, è sufficientemente ampio per lasciare lo spazio sia al legislatore delegante che al legislatore delegato di usare con grano salis gli spazi che appaiono percorribili. Quindi diciamo è prematuro, a mio modo di vedere, allarmarsi in modo eccessivo, ma è importante fare estrema attenzione a non ricadere nei vizi e nelle problematiche che abbiamo vissuto negli ultimi 5 o 10 anni. Grazie a tutti.